Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Sempre più spie presenti nelle ambasciate in Svizzera, lo dice l'ultimo rapporto pubblicato dai nostri servizi segreti, un fenomeno che preoccupa il Consiglio federale. Il vertice Trump-Kim Jong-un, incontro possibile ma solo a determinate condizioni. Se raggiunto sarà un buon accordo per il mondo, dice il presidente americano. Un nuovo nome per una nuova politica. In Francia, congresso del Front National per sancire la svolta del partito. Si cercano nuove alleanze per una leadership della destra. Ne parleremo con un ospite. Beat Feuz ad un passo dalla vittoria nella discesa di Quitfield, il bernese superato solo dal tedesco Dressen. Stasera inizia il gran ballo, il via ai playoff di hockey, in programma Lugano-Friborgo, nei playout Lambrì contro il Kloten. Funzionari di un'ambasciata che in verità sono delle spie a tutti gli effetti. Un doppio ruolo sempre più diffuso anche in Svizzera, stando almeno all'ultimo rapporto pubblicato dai servizi segreti del nostro paese. Sul tema Radio SRF, la ministro della difesa Guy Parmelin si è detto preoccupato da questa evoluzione. Per parlarne, come in studio Roberto Porta, Svizzera dunque sempre più vittima di attività di spionaggio.
Beh, questo tipo di fenomeno è costantemente sotto la lente delle nostre autorità inquirenti, anche perché la Svizzera calamita, diciamo così, su di sé le attività di spionaggio a fini politici e economici, visto che dispone di un settore industriale altamente tecnologico, di importanti centri di ricerca scientifici e di una delle maggiori piazze finanziarie al mondo. A ciò si aggiunge la presenza a Ginevra, in particolare, di diverse organizzazioni internazionali, e a Ginevra, lo ricordiamo, aveva fatto tappa per conto della CIA anche Edward Snowden, una delle spie più discusse degli ultimi anni. Un'attività dunque sempre più cyber, anche legata e favorita dalle nuove tecnologie. Da qui le preoccupazioni di Parmelin, anche perché stando al rapporto pubblicato in settimana dal Servizio delle Attività Informative della Confederazione, lo spionaggio passa sempre più dalle rappresentanze diplomatiche ufficiali. In un caso addirittura un diplomatico su quattro viene considerato una spia, anche se non è dato sapere di quale stato, di quale ambasciata con sede a Berna si tratti.
E a proposito di nomi, l'iconografia anche cinematografica o letteraria ci porta a pensare a Russia, Stati Uniti, ma c'è, Roberto Porto, un paese le cui attività diplomatiche proprio nel corso dello scorso anno avevano fatto parecchio discutere. Parliamo della Turchia.
Sì, attività diplomatiche o di presunto spionaggio, casi finora ancora comunque da chiarire, sulla possibile presenza nel nostro paese di spie turche per sorvegliare in particolare la diaspora curda. E proprio questo tipo di attività di sorveglianza, messo in atto anche da altre autorità straniere, è al centro delle preoccupazioni di Berna. C'è però da dire che chi lavora nelle ambasciate può spesso avvalersi dell'immunità diplomatica, uno statuto che rende difficile l'apertura di inchieste giudiziarie, anche se il nostro paese può sempre ricorrere ad altri strumenti, altre misure, dichiarando ad esempio persona non grata un impiegato specifico di un'ambasciata e chiederne l'espulsione. Gli esperti del settore però sono dell'idea che in fondo così fan tutti e che queste attività di spionaggio e di controspionaggio, seppur con intensità diverse, siano di fatto effettuate da tutti i paesi, compreso anche il nostro.
E beh, per essere competitivi anche in questo ambito, altro campo in cui siamo competitivi sono infatti ben 5 le città elvetiche che figurano tra le prime 10 nel consumo di cocaina. A stilare la lista, l'Osservatorio Europeo sulle Droghe e la Tossicomania, che nelle prime posizioni della lista mette Zurigo. I dettagli con Manuele Ferrari.
La classifica è stata stilata dopo aver analizzato per alcune settimane lo scorso anno le acque di scarico di 56 città sparse su 19 paesi europei. Con i suoi 934 grammi di cocaina ogni 1000 abitanti consumati giornalmente, quantità che supera largamente il chilo durante il fine settimana, Zurigo si piazza al secondo posto, preceduto unicamente da Barcellona. La forza e presenza di città confederate nelle prime posizioni, oltre a Zurigo nella top 10, si trovano infatti anche San Gallo, Ginevra, Basilea e Berna, secondo gli autori dello studio da collegare all'alto tenore di vita. La cocaina, infatti, rispetto ad altre sostanze stupefacenti, è più costosa. Lo studio evidenia inoltre come rispetto alle analisi precedenti svolte nel 2015 la quantità consumata è quasi raddoppiata. Per l'Osservatorio Europeo sulle Droghe e la Tossicomania non è però possibile dire se vi sia stato anche un aumento delle persone che ne fanno uso. I parametri usati, ossia la concentrazione delle sostanze nelle acque di scarico e il numero di abitanti, permettono di fare un confronto del consumo assoluto tra le città, ma non di estrapolare il numero delle persone che assumono cocaina. 10 persone che consumano un grammo o una persona che consuma 10 grammi in questo caso danno infatti lo stesso risultato chimico.
Se completato, l'accordo con la Corea del Nord sarà molto buono per tutto il mondo. Lo ha affermato via Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump il giorno dopo l'annuncio della disponibilità di incontrare il leader di Pyongyang Kim Jong-un. Ma la prospettiva dell'inedito faccia a faccia comporta anche una serie di incognite logistiche e diplomatiche. In redazione Thomas Paggini.
Prima una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, durante la quale, ha fatto sapere la Casa Bianca, i leader di Stati Uniti e Cina hanno salutato il possibile dialogo diretto tra Stati Uniti e Corea del Nord, ma hanno anche deciso di mantenere alta la pressione e le sanzioni fino a un processo irreversibile di denuclearizzazione da parte di Pyongyang. Poi un annuncio ottimista via Twitter, nel quale Donald Trump ha spiegato che si sta lavorando a un accordo e che luogo e il momento del suo incontro con Kim Jong-un devono ancora essere determinati. Proprio gli aspetti logistici di un faccia a faccia così rischioso a livello politico e diplomatico stanno però mettendo a dura prova la Casa Bianca, come fa sapere il New York Times. Il luogo più probabile per l'incontro è la Casa della Pace, nella zona demilitarizzata tra le due Coree, ma rimangono molte incertezze in vista di un incontro che nelle intenzioni dovrebbe aver luogo entro la fine di maggio. Se la Cina infatti rivendica il proprio ruolo di primo piano, manca ancora ogni commento pubblico da parte della Corea del Nord. E a Washington, dove, stando a fonti di stampa, persino il segretario di Stato Rex Tillerson era all'oscuro degli ultimi sviluppi, l'amministrazione cerca anche di mettere le mani avanti. Gli Stati Uniti non hanno concesso nulla, mentre la Corea del Nord ha fatto alcune promesse, ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders. Questo incontro, ha concluso, non avverrà se alle promesse di Pyongyang non seguiranno azioni concrete.
La NRA, la potente lobby americana delle armi, ha impugnato una legge appena approvata in Florida come risposta alla strage di San Valentino nel liceo di Parkland, una delle più cruente mai registrate in una scuola. La normativa introduce alcuni limiti all'acquisto di fucili e pistole in uno stato dove il controllo delle armi è quasi inesistente. Dagli Stati Uniti, il corrispondente Emiliano Boss.
Nemmeno il tempo di firmare la nuova legge. Il ricorso da parte della NRA, la National Rifle Association, è stato quasi immediato, con la richiesta a un tribunale federale di bloccarla, ritenendola incostituzionale. Il governatore repubblicano della Florida, Rick Scott, aveva approvato da poco questa nuova norma per la sicurezza nelle scuole, che tra l'altro innalza da 18 a 21 anni l'età minima per l'acquisto di fucili, introduce 3 giorni di attesa prima di poterne entrare in possesso e vieta i cosiddetti bump stock, meccanismi che trasformano un'arma semiautomatica in un fucile d'assalto. Un giro di vite, questo voluto dal Parlamento della Florida dopo il massacro di 14 ragazzi e 3 adulti nella scuola superiore di Parkland da parte di un ex studente. Una legge equilibrata, l'ha definita il governatore Scott, un conservatore beneficiario in passato del sostegno economico proprio della NRA. Questa normativa è stata finora la prima e unica risposta in Florida alle pressioni degli studenti che chiedono un maggiore controllo delle armi dopo la strage nella scuola. Nessuna iniziativa legislativa è stata invece adottata finora dal Congresso di Washington, dove decine di deputati e senatori, in gran parte repubblicani, ricevono soldi dalla NRA per le loro campagne elettorali. Prima della politica, comunque, erano arrivate le corporation. Dopo il massacro di studenti in Florida, decine di società hanno preso le distanze dalla lobby delle armi.
È finita tragicamente la presa di ostaggi ieri in un centro per veterani di guerra in California. Un uomo e le 3 donne che aveva sequestrato, tutte operatrici sanitarie nel centro, sono stati ritrovati morti dopo l'irruzione della polizia, seguita a diverse ore di inutili trattative. L'omicida era un veterano che soffriva di problemi psichici ed era stato allontanato dalla struttura di accoglienza negli scorsi giorni. Andiamo in Francia, dove si apre il congresso del Front National. Per Marine Le Pen, la 2 giorni è un tentativo di voltare pagina e guardare avanti dopo le ultime difficoltà del partito. Una svolta che, a suo avviso, deve passare attraverso una rottura netta con il passato. Da Parigi, Antonella Tarquini.
Marine Le Pen torna in scena più battagliera che mai dopo mesi nell'ombra in seguito alla sconfitta alle presidenziali. Galvanizzata dal successo della Lega Nord in Italia, oggi e domani riunisce le truppe a Lille per un congresso che promette il rinnovamento del Front National, a partire dal cambio di nome che troppo evoca le posizioni oltranziste del papà Jean-Marie, escluso dal movimento da lui fondato, il quale ritiene il cambio di nome un suicidio e non si dà per vinto, mettendo in dubbio che una stretta maggioranza degli iscritti abbia già dato in un questionario il suo accordo per tale modifica, come afferma la figlia. Dispute a parte, non è certo che quel nuovo nome che Marine annuncerà domani pomeriggio e che dovrà essere approvato per posta dagli iscritti basterà ad attrarre gli elettori delusi dalla destra repubblicana. Non è sicuro che servirà a modificare l'immagine del partito che la Presidente tenta di sdoganare dalle accuse di fascismo con l'obiettivo di una forte affermazione alle prossime europee. In questi due giorni Marine Le Pen deve riscattare la sua credibilità messa in dubbio anche in seno al partito dopo lo smacco del maggio scorso e soprattutto affermare la sua leadership rispetto a Marion Maréchal Le Pen. La giovane nipote delle idee più radicali si è ritirata a vita privata ma secondo molti si prepara nell'ombra a fare lo sgambetto alla zia in vista delle prossime presidenziali. Il suo recente intervento al conclave dei repubblicani a Washington è visto in tale luce dagli esperti e Marion, consigliata dal nonno, ha l'appoggio dell'ala estremista del partito di estrema destra.
Un tema che vogliamo sviluppare col politologo Paolo Modugno, ricercatore a Sciences Po, l'Istituto di Scienze Politiche di Parigi. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Un cambiamento di nome per il Front National per un cambiamento di linea politica. Sarà in grado il partito di coprire il vuoto nella destra francese, di raccogliere un po' il consenso della destra repubblicana che finora ha sempre detto mai col Front National?
Sì, questa è tutta la posta in gioco di questo congresso. Abbiamo un nuovo leader nel partito Les Républicains, quindi che si è spostato sulla destra proprio perché Macron si era spostato anche lui dal centrosinistra verso la destra, quindi lui si è spostato di più sulle terre del Front National sperando di togliergli consenso. E quindi questa del congresso, del 16° congresso che si apre oggi qui a Lille, è la risposta di Marine Le Pen. Quindi c'è una competizione tra questi due leader.
In questa competizione tra i due leader, Marine Le Pen però è in un momento di difficoltà, non appare la sua sì. leadership più solida come in passato perché la ferita delle presidenziali è ancora viva, quindi esatto. Sarà capace di interpretare al meglio questa sfida?
Ma certo, questa è la domanda principale, riuscirà diciamo così a risollevarsi dopo soprattutto questo episodio del dibattito con Macron tra il primo e il secondo turno che è andato molto male per Marine Le Pen. Poi forse è stato anche un po' esagerato questo fatto che il dibattito sia andato così male, però oggettivamente tutti i sondaggi, ce n'è stato uno pubblicato proprio pochi giorni fa, danno tutti gli indicatori in discesa. Ora lei cercherà attraverso questo congresso, attraverso il cambiamento di nome, di come dire risalire un po' rispetto a questa discesa. È capace di farlo? E questa era tutta la domanda. Effettivamente è in una situazione un po' difficile anche perché è un po' insidiata per ora da lontano da una possibile challenger che è questa sua nipote.
Nipote che è Marion Maréchal Le Pen. È credibile l'alternativa di questa figura sullo sfondo per contendere la leadership della zia Marine, però una scelta di Marion non sarebbe una sorta di ritorno alla matrice più classica tradizionale del Front National, quindi una smentita di questa svolta?
Esattamente, quindi il concetto è se la Marine Le Pen non riesce a risollevare le sorti del partito, a quel punto si apre un boulevard, come si dice qui, per il ritorno di Marion, che è su posizioni più simili a quelle del nonno, cioè più liberale in economia e più conservatrice, più tradizionalista, più vicino anche alle tesi un po' del mondo cattolico tradizionalista nella visione della società. Quindi se Marine Le Pen riesce con questo congresso a rilanciarsi, Marion aspetterà ancora un po'. Se invece l'operazione non funziona, credo che assisteremo a un ritorno più rapidamente di Marion. Adesso qui però il problema è che loro preparano la prossima échéance elettorale che sono le europee, quindi probabilmente questo passaggio potrebbe avvenire dopo le europee.
E quindi questo dipenderà un po' anche da quanto Marine Le Pen riuscirà a fare nei prossimi 15 mesi che ci dividono da questo importante appuntamento elettorale. Paolo Modugno, politologo dell'Istituto di Scienze Politiche di Parigi, grazie per queste considerazioni, per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
In Slovacchia ora, dove decine di migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare contro la corruzione, chiedendo che sia fatta chiarezza sulla morte del giornalista Jan Kuciak, ucciso per le sue inchieste sull'infiltrazione della 'Ndrangheta nel paese. Da Bratislava, Matteo Tacconi.
Giornalisti, cittadini, gente di mezza età, ma soprattutto molti, moltissimi ragazzi. In piazza Bratislava spiccava la loro presenza. L'omicidio di Jan Kuciak, un loro coetaneo, li ha turbati non poco, sostiene Paola, giovane volontaria del servizio d'ordine. Anche se il governo non c'entrasse con questo omicidio, una cosa del genere non può accadere in Europa nel 2018. Parliamo con Lukas, universitario.
Current government should...
Il governo deve lasciare, ne vogliamo uno affidabile. Le dimissioni dell'esecutivo di sinistra guidato da Robert Fizzo, appunto, questo ormai vuole la piazza. Da un lato ritiene che il governo non abbia protetto a dovere Kuciak, in passato minacciato per le sue inchieste sulla corruzione. Dall'altro pesa la possibile influenza dell''Ndrangheta sul sistema politico, non provata certo, ma questo era il tema dell'ultimo lavoro del cronista investigativo. Questo paese è molto corrotto, taglia corto un altro dei ragazzi in piazza, fa eco una signora Eva. Jan Kuciak ha dato il via a tutto, scoprendo fenomeni di corruzione. Questa è la ragione per cui siamo qui, è l'inizio di un processo. Paola, la ragazza del servizio d'ordine, lo sintetizza così, questo processo. Dobbiamo restare uniti per far vedere il paese che vogliamo, perché il paese siamo noi, non il governo. Per ora, comunque, l'esecutivo resiste e, per la cronaca, le indagini sul caso Kuciak non registrano progressi.
Una notizia di cronaca regionale prima di chiudere: una 73enne è stato arrestato ieri pomeriggio con l'accusa di tentato omicidio. Ne danno notizia il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale. I fatti sono avvenuti ieri a Stabio. L'origine dell'aggressione si legge nella nota: una lite tra due persone. Il 73enne, che si trovava alla guida dell'auto, ha cercato di investire un 46enne provocandogli ferite di una certa gravità. Stando alle prime indiscrezioni, i due sarebbero giunti ai ferri a causa di un parcheggio. Noi ci fermiamo qui, vi lascio ora la pagina sportiva. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.